Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Proseguiamo questa sera il nostro inventario delle più importanti uscite dell'annata discografica di 70 anni fa. Uno dei musicisti discograficamente più presenti nel 1955 del jazz è stato senz'altro il trombettista Shorty Rogers. Fra i motivi di interesse del gioco di guardare agli album più importanti usciti 70 anni fa, c'è quello di toccare delle figure di cui altrimenti avremmo difficilmente occasione di occuparci. È il caso di Shorty Rogers, trombettista bianco, che fu uno dei personaggi di maggiore successo del jazz californiano degli anni 50 e dunque di tutto il jazz dell'epoca, visto che il jazz californiano fu estremamente popolare. Ma se oggi gli appassionati vanno a rivangare gli anni 50, vanno piuttosto a recuperare altri aspetti e non una figura come Shorty Rogers, che peraltro è un personaggio tutt'altro che disprezzabile e che è stato protagonista di tanta musica di pregio, perché il jazz californiano non è stato certo semplicemente sinonimo di jazz commerciale, o a volte riusciva ad essere commerciale ma essendo anche molto intelligente. E forse vi interesserà sapere che più avanti Shorty Rogers è stato l'autore delle musiche della fortunata serie Starsky e Hutch. Ma in questa puntata ne approfitteremo anche per parlare abbondantemente di uno straordinario musicista come Bud Shank. E quello da cui partiamo è un album intestato a Bud Shank, a Shorty Rogers e a Bill Perkins, che viene registrato nel marzo del 54 e nel maggio del 55, e nel 55 viene pubblicato dalla Pacific. Per essere più esatti, c'è una doppia intestazione. La prima facciata della copertina è intestata a Bud Shank e Shorty Rogers, e sotto più in piccolo ci sono i nomi della ritmica, che è composta da Jimmy Rolls al piano, Harry Babazin al contrabbasso e Roy Arte alla batteria. Questo materiale viene registrato nel marzo del 54. La seconda facciata è intestata a Bud Shank e a Bill Perkins, e sotto ci sono i nomi della ritmica, che è diversa rispetto a quella della prima facciata. Nell'album Bud Shank suona sax alto, tenore, baritono, flauto alto e flauto. Le composizioni della prima facciata sono tutte di Shorty Rogers. Cominciamo ad ascoltare un brano che è Casa da Lutz. Cominciamo proprio da Bud Shank, anche perché lo ritroveremo anche nell'album successivo di cui ci occuperemo. Insigne alto sassofonista, ma anche tenorista e baritonista, e uno dei maggiori specialisti del flauto nella storia del jazz, nella vicenda di questa musica Bud Shank ha anche lasciato il segno di alcune scelte decisamente non convenzionali. Basti citare la singolare accoppiata flauto-oboe, a cui ha dato vita alla metà degli anni 50 con Bob Cooper, o la fusione di jazz e musica brasiliana, operata già negli anni 50, cioè con parecchio anticipo su quella peraltro ben più famosa e di successo che ebbe protagonista Stan Getz, che fece epoca nella prima metà dei 60. All'anagrafe Clifford Everett Jr. Shank, nato a Dayton, in Ohio, nel 1926, Bud Shank viene al mondo e cresce in una fattoria, sviluppando da solo una istintiva passione per la musica. In casa c'è un pianoforte, ma il piccolo Bud sente alla radio le grandi orchestre e viene affascinato dal clarinetto, che comincia a studiare a 10 anni. Verso i 12-13 passa al sax alto, il padre è nell'esercito e la famiglia si sposta molto, è l'era dello swing e a Bud piacciono orchestre come quelle di Glenn Miller e Tommy Dorsey, poi è colpito da Lester Young, più tardi da Charlie Parker, i cui dischi cominciano ad arrivare anche in North Carolina, dove in quel momento si trova la famiglia, e dove, quando Shank ha 16-17 anni, arrivano anche diverse orchestre nere. Ellington, Count Basie, altre meno conosciute, ma quella che lo colpisce di più è la band del cantante Billy Eckstine, che aveva nelle sue file musicisti come Dizzy Gillespie e Dexter Gordon. L'orchestra passa da quelle parti diverse volte e Shank è uno dei pochi ragazzi bianchi che assistono alle sue esibizioni. Durante le vacanze estive, a 17 anni, i genitori lo lasciano andare a New York per prendere lezioni di sassofono e nella Grande Mela Shank torna diverse volte. Prima ancora di terminare le superiori, viene preso dalla band della University of North Carolina, dove poi entrerà a studiare. Nella seconda metà degli anni 40 si trasferisce in California, a 21 anni comincia a suonare il flauto e studia composizione e arrangiamento proprio con Shorty Rogers. Proseguiamo dopo un altro brano dall'album intestato a Shank e per metà a Shorty Rogers. Si intitola Jasmine. Bud Shank debutta professionalmente come sax tenore con Charlie Barnett nel 47-48, ma si sente un alto saxophone player. E così, sei mesi dopo essere stato ingaggiato, quando il primo sax dell'orchestra se ne va, chiede di rimpiazzarlo e Barnett, invece di promuovere il secondo sax alto, dà fiducia a Shank e passa a primo alto lui, che è l'ultimo della sezione dei tenori. Shank suona anche con qualcun altro, con Alvino Ray, con Art Mooney. È girando per i club dell'area di Los Angeles che Shank conosce i musicisti che lo fanno entrare in contatto con Stan Kenton, e cioè Bob Cooper, appunto Shorty Rogers, Shelly Manne, e alla fine del 49 ha l'opportunità di una audizione per l'orchestra di Kenton e entra nelle file della Innovations Orchestra, una delle più significative e ambiziose incarnazioni delle idee di Kenton, una formazione che ai fiati e alla ritmica somma anche uno stuolo di violini, viole e violoncelli e che allinea elementi di prim'ordine, basti qualche nome: Maynard Ferguson e Shorty Rogers tra le trombe, Bill Russo tra i tromboni, Art Pepper al sax alto e al clarinetto, Bob Cooper al tenore, all'oboe e al corno inglese, Kenton stesso al piano, Laurindo Almeida alla chitarra, Shelly Manne alla batteria. Tra i vari aspetti innovativi di questa Innovations Orchestra c'era per l'appunto quello di valorizzare il flauto. Quando ha l'occasione dell'audizione con Kenton, è proprio perché è capace di suonare il flauto che Shank ottiene il posto. Torniamo ai brani di Bud Shank e Shorty Rogers, ecco Just a Few. Lo stile di Bud Shank al sax alto è in un primo momento influenzato da quello di Art Pepper, che di solo un anno più anziano di lui lo ha preceduto di parecchi anni nell'orchestra di Kenton, dove è arrivato alla fine del 1943. Ma prima ancora di essere fianco a fianco nell'orchestra di Kenton, Shank e Pepper avevano suonato molto assieme nell'area di Los Angeles. Tra loro c'è una grossa intesa musicale. Entrambi hanno ascoltato e ne sono stati segnati per la prima volta Charlie Parker nei dischi di Jay McShann e amano particolarmente quel suono di Parker, e tutti e due sono cresciuti ascoltando e amando Lester Young. Una volta nell'orchestra, Shank solidarizza con Bob Cooper e nei momenti liberi nel backstage si mettono a suonare con l'oboe e il flauto pezzi come Move di Miles Davis, pezzi che conoscono bene e che padroneggiano col sax. È un esercizio, un gioco. A Shank piaceva il flauto, ma non si era messo a studiarlo con l'idea di fare il solista di flauto, e fra lui e Cooper nessuno dei due pensa di utilizzare questo connubio in un ambito jazzistico. Cosa che poi invece avviene quando, siamo più o meno nel 1953, Shank e Cooper si trovano a far parte dei Lighthouse All Stars del contrabbassista Howard Ramsey. Nella band sono chiamati come sassofonisti, dietro le quinte continuano a suonare oboe e flauto come facevano nelle pieghe del lavoro con l'orchestra di Kenton. A forza di sentirli suonare oboe e flauto dietro le quinte, alla fine li spingono a portare quello che fanno anche sul palco, e Cooper e Shank, con la loro insolita combinazione strumentale, si ritrovano persino ad essere al centro di un album della Lighthouse intitolato Flute and Oboe, combinazione strumentale che ottiene grandi consensi. Ma nella stessa fase della collaborazione con Howard Ramsey, Shank sviluppa anche un sodalizio con Laurindo Almeida, il chitarrista che era nelle file della compagine di Stan Kenton. Sodalizio all'insegna dell'incontro di jazz e Brasile, che precede di quasi 10 anni il connubio jazz-bossa nova, il jazz-samba di Stan Getz. Torniamo alle incisioni cointestate Bud Shank, Shorty Rogers. Il brano che apre l'album è Shank's Pranks. cominciamo adesso ad introdurre anche Shorty Rogers. Rogers non è certo l'unico dei musicisti più dotati della sua epoca ad essersi ad un certo punto sottratto alla militanza attiva in campo jazzistico a favore di una sicuramente più comoda, più remunerativa, meno stressante e meno incerta carriera nel mondo degli studi di Los Angeles, cioè Hollywood. Non c'è dubbio che sia un peccato che Rogers abbia fatto mancare il suo contributo allo sviluppo del jazz, e in ogni caso si deve a questa sua prolungata latitanza dall'universo del jazz, se oggi ci si ricorda meno di quanto sarebbe giusto di un musicista che è stato per un certo arco di anni una figura di primo piano, in particolare nel seno di un paio di orchestre che fecero epoca, quelle di Woody Herman e di Stan Kenton, e in quell'ambito pieno di creatività, di intelligenza, di ricerche e di suggestioni nuove che è stato il jazz californiano, il West Coast Jazz. Ma in California Rogers si era stabilito dopo un brillante apprendistato newyorkese, tra l'altro come una delle colonne di due compagini fondamentali a cavallo tra anni 40 e 50, appunto le band di Herman e Kenton. All'anagrafe Milton Michael Rajonsky, Shorty Rogers, uno dei numerosi musicisti ebrei che hanno dato lustro al jazz, nasce nel Massachusetts nel 24 e cresce a New York, dove comincia molto presto a studiare la tromba, in particolare alla High School of Music and Arts. Completerà più tardi la sua formazione applicandosi alla composizione e all'arrangiamento al Conservatorio di Los Angeles. A New York, all'Apollo, rimane colpito dall'orchestra di Count Basie e fa le sue prime prove jazzistiche nella band della sua scuola. Nel 1942, dunque a 18 anni, è ingaggiato per qualche settimana nell'orchestra di Will Bradley. Sei mesi più tardi si unisce al piccolo gruppo di Red Norvo, con cui resta fino al maggio del 1943, quando viene arruolato. Nel 1945 incide con i Kay's Crazy Cats, diretti dal trombonista Kay Winding, che allineano tra gli altri Stan Getz al sax tenore e Shelly Mann alla batteria. Shelly Mann, che come lui sarà una delle figure di riferimento del jazz californiano. Nel 1945-1946 Shorty Rogers arrangia vari brani per Woody Herman. Dopo altre esperienze, alla fine del 1947 eccolo tornare all'ovile, nel secondo gregge di Herman, accanto ai famosi Four Brothers, e compone e arrangia per l'orchestra molti brani. Alla fine del 1949 poi Rogers passa alla Innovations in Modern Music di Stan Kenton, col quale rimane poco ma lascia il segno, oltre che come strumentista, anche nel repertorio kentoniano con diversi brani. Esauriamo intanto i brani incisi nel 1954 con Bud Shank. Ascoltiamo di seguito Lotus Bud, un brano che ebbe molta fortuna, e Left Bank. Come dicevamo, tutti questi brani cointestati a Shank e Rogers erano firmati dal trombettista. Thank you. Nel 1951 a Los Angeles, Rogers realizza le sue prime registrazioni come leader sotto l'intestazione di Shorty Rogers and These Giants, nei quali ci sono tra gli altri Art Pepper, sax alto, Jimmy Giuffre, sax tenore, Shelly Manne, batteria. Diremo la prossima volta dell'importanza di Rogers per Giuffre in questa fase. Nel 1951 Rogers si installa definitivamente a Los Angeles, dove si afferma come un personaggio guida del West Coast Jazz. Lavora con il contrabbassista Howard Ramsey e la sua Lighthouse All Stars, contribuendo ampiamente al repertorio del gruppo. Nelle incisioni di Rogers con i Giants non è difficile cogliere l'influenza esercitata sull'estetica di Rogers da Miles Davis, in particolare dal nonetto di Miles Davis a cui si attribuiscono le origini del cool, nonetto che aveva registrato pochi anni prima di queste incisioni nel 49. Ma anche le incisioni dei Giants di Rogers diventano a loro volta dei riferimenti ed esercitano una influenza importante sull'estetica del cool jazz. Rogers appare un trombettista morbido, elegante, limpido, con un forte senso della coerenza nella costruzione dei soli, in questo rivelandosi arrangiatore e compositore anche nell'improvvisazione. Nel 1953 a Hollywood Rogers è parte di un quartetto guidato dal vibrafonista e pianista Teddy Charles, personaggio incline a soluzioni originali, anticonformiste, avanzate. Il quartetto è completato al contrabbasso da Curtis Counts, l'unico nero, e alla batteria da Shelly Manne. Queste incisioni sono sintomatiche della forte proiezione in avanti di questo jazz bianco che non si accontenta delle scelte più convenzionali, in quello che sembra un preludio, un'anticipazione della libertà che di lì a qualche anno emergerà con il free jazz. In questo periodo Rogers e gli amici del suo giro musicale cominciano ad essere utilizzati per la realizzazione di alcune colonne sonore. All'epoca non si usava utilizzare il jazz per le colonne sonore. Rogers è in questo senso un battistrada, contribuendo in particolare alle musiche di due film storicamente molto importanti, Il Selvaggio con Marlon Brando e L'Uomo dal Braccio d'Oro con Frank Sinatra. E con questo siamo arrivati agli anni degli album di cui ci stiamo occupando. Nel marzo del 54 vengono registrati i brani di Bud Shank, Shorty Rogers, e pochi giorni dopo, sempre in marzo, vengono incisi i primi brani dell'album Collaboration, che esce intestato a Rogers e a André Previn. Fra questi, Heat Wave di Irving Berlin, arrangiato da Shorty Rogers, e It Only Happens When I Dance With You, sempre di Berlin, e arrangiato da Previn. In Heat Wave sentiamo prima Previn, poi Rogers, quindi uno scambio tra Shank e Giuffre. formazione che nel 1954 incide i primi brani di Collaboration comprende Rogers alla tromba, Previn al piano, Milt Bernhardt al trombone, Bud Shank alto e flauto, Bob Cooper tenore e oboe, Jimmy Giuffre al baritono e inoltre Al Hendrickson o Jack Marshall alla chitarra, Joe Mondragon o Curtis Counts al contrabbasso e Shelly Mann alla batteria. André Previn era un pianista nato a Berlino nel 1929 da padre tedesco e madre francese e tutti e tre si rifugiano negli USA nel 1938. Previn è un fan prodigio a Hollywood dove comincia a lavorare già nel 1942. Ha una formazione classica ed è un apprezzato esecutore di autori classici, ma è anche attratto dal jazz e in effetti si afferma come una delle figure più popolari del jazz dell'epoca. In questo album Shorty Rogers e Previn si alternano nell'arrangiamento dei brani in una sorta di sfida. Sempre marzo del 1954 e stessa formazione e arrangiamento di Shorty Rogers in You Stepped Out of a Dream, dove Shank è in apertura al flauto, mentre Everything I Got di Rogers e Hart è arrangiato da Previn e ci sono soli di Previn, Rogers, Shank, Giuffre e di Al Hendrickson alla chitarra. Thank you. partire dal 1955 Rogers diventa direttore musicale all'Atlantic, poi nel 1956 è produttore alla RCA Victor. Insomma, è molto introdotto nel mondo discografico e questo, messo assieme al suo talento e al suo mestiere musicale, spiega che sia ampiamente rappresentato discograficamente nel 1955. L'incontro tra due figure così popolari all'epoca come Shorty Rogers e André Previn concorre a fare di Collaboration uno degli album che maggiormente caratterizzano l'annata discografica del jazz nel 1955. Proseguiremo a vedere lo Shorty Rogers del 1955 nella prossima puntata. Intanto andiamo alla seduta successiva per questo album del giugno del 1954. La formazione è la stessa, in questo caso al basso c'è stabilmente Curtis Counts. Vedremo cosa riusciremo ad ascoltare. 40 Degrees Below è un brano di Previn arrangiato da lui, idem per Claudia. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.